Buongiorno a tutti. Allora, con voi oggi vorrei affrontare un po' il tema degli scenari e nella fattispecie lo scenario 1. Abbiamo detto che ci sono, possono essere tre scenari. Lo scenario 1 è quello un po', diciamo, da me prediletto, ma ora vi racconto quello non perché ci tenga particolarmente, ma perché è quello che in questo momento sta dando maggiore spinta e cerchiamo di analizzarlo meglio. Innanzitutto ringrazio tutta quanta la community, perché siete sempre molto partecipativi e postate dei post, delle news che sono molto interessanti e che spesso e volentieri, come oggi, danno adito a degli spunti di riflessione. Lo spunto di riflessione, vi ho messo poi un piccolo approfondimento legato alla banca inglese, quindi la banca centrale inglese, che sta correndo ai ripari su un tema di cui abbiamo parlato, parlavamo un po' di più magari all'inizio dell'anno, poi il tema è un po' scemato, ma rimane secondo me uno dei temi principali. Cioè, se i tassi a lunga cominciano a salire con grande forza, molti istituti finanziari, fondi pensione, fondi hedge, banche e chi più ha più ne metta, andranno in difficoltà. Perché andranno in difficoltà? Andranno in difficoltà perché, con l'idea che i tassi debbano scendere perché le banche centrali stanno tagliando i tassi, loro stanno allungando la duration. Se poi questi bond gli vengono contrari, quindi in realtà le banche centrali tagliano i tassi, ma in maniera non, diciamo così, intuitiva, i tassi, in realtà quelli a lunga soprattutto, cominciano a salire, quindi i prezzi cominciano a scendere, questi signori si trovano in pancia dei prodotti che perdono valore in maniera molto molto importante, e arrivati a certe soglie, nonostante loro per bilancio, soprattutto i fondi pensione, possono tenere al nominale il valore, quindi non debbano aggiornare sempre, se qualcuno comincia a prelevare, quindi ha bisogno di prelevare dei denari, loro devono portare a bilancio questi bond. Faccio un esempio più pratico e più concreto per aiutarvi a comprendere. Allora, se Fabio si compra dei bond, oggi mi compro un bond a scadenza lunga, lo compro, vale, non so, 90 e rende 3 punti percentuali, 4 punti percentuali. Se i rendimenti di quel bond vanno a, esagero, 8 punti percentuali, il prezzo del mio bond va a 50, ok? Quindi io ho una svalutazione molto importante. Arrivata alla fine dell'anno, quando faccio l'estratto conto, la banca mi dice: Fabio, il tuo capitale è sceso da 90 a, facciamo finta, a 45, quindi perso il 50%, quindi faccio meno 50, contabilizzo meno 50. Il fondo pensione non ha questo obbligo, proprio perché è un fondo pensione, eccetera, eccetera. Lo considerano sempre che il rimborso avverrà a 100, eccetera, eccetera. Però che cosa succede? Che nel momento in cui deve cominciare a smobilitare dei soldi, quindi qualcuno comincia a prelevare, perché devono prelevare ogni tanto, magari viene paura, viene qualche dinamica, eccetera, eccetera. Comunque qualcuno va a prelevare, a quel punto anche il fondo pensione deve contabilizzare. E se comincia a contabilizzare perdite del 50%, a quel punto è sottocapitalizzato. E a quel punto poi devono intervenire le banche centrali per andare a supporto. Questo è quello che successe un po' di tempo fa. Oggettivamente ho perso anche il tempo. Penso che sia forse un anno e mezzo fa in UK, quando di fretta e furia era dovuto intervenire la banca centrale. Allora, quello che mi colpisce molto è questa nuova regolamentazione che hanno inserito, perché vuol dire che dietro la banca centrale si è resa conto che esiste questo problema. Perché esiste questo problema? Perché in UK, ancora prima che negli Stati Uniti, i tassi continuano a essere molto elevati e la probabilità che rompano al rialzo in termini di rendimento le scadenze decennali, trentennali, cinquantennali è molto elevata. E quindi la banca centrale è conscia di questo, perché la banca centrale si sarebbe aspettata che, nonostante i tagli dei tassi, questi tassi sarebbero scesi. In realtà non sono scesi, quindi non sono scesi solo in UK, ma neanche da altre parti. Però quello che mi ha colpito, la notizia di oggi, che è una notizia ufficiale, la banca centrale dice: ragazzi, qua dobbiamo correre ai ripari. Quindi loro vedono questo problema. Poi vi ho messo nei commenti un approfondimento su che cosa vedono, e vedono esattamente i problemi che vedo anch'io, cioè che comunque il debito aumenta, che l'economia fa fatica, e che quindi questi tassi sono troppo bassi, devono salire, e che quindi la struttura finanziaria, se dovessero salire soprattutto in maniera veloce, non è pronta per reggere l'urto. Questa dinamica, quindi vanno step successivo, perché secondo me l'UK è un'avanguardia. Poi dietro abbiamo gli Stati Uniti, e dietro ancora abbiamo i rendimenti dei bond australiani. Quindi questi tre tipi di bond, quelli europei sono assolutamente tranquilli per il momento, quello americano, quello UK, hanno questa problematica di potenziale salita dei tassi. Infatti sono i mercati su cui ci sono i tassi più interessanti. Oggi, se uno vuole comprare nel mercato di bond, deve andare a comprare su questi tre mercati, perché sono questi tre mercati che sono un po' più allettanti in termini di redditività. Cosa è successo nella giornata di ieri? Nella giornata di ieri, dopo un tentativo di rottura al rialzo del prezzo, i prezzi del TLT, parlo quindi del rendimento trentennale americano, hanno ricominciato a scendere. Quindi, con buona probabilità, siccome è stata mangiata completamente la candela di forza che è stata fatta, la probabilità che sia stato un falso breakout e che quindi i prezzi cominciano a scendere e quindi i rendimenti cominciano a salire da adesso in poi è abbastanza elevata. Quindi va seguito da qui alla fine dell'anno e anche ovviamente nelle settimane successive che cosa succederà al TLT. Perché cominciamo a unire tutti i tasselli. Abbiamo la banca centrale inglese che dice attenzione perché il sistema potrebbe avere dei problemi e crea una legge ad hoc adesso, così all'improvviso. Dall'altra parte abbiamo un TLT che rompe in termini di prezzo e quindi riprende la discesa e quindi i rendimenti ricominciano a salire. Altro tema. Secondo, le materie prime devono scendere e in realtà ieri il petrolio è arrivato a 70, il gas continua a salire, il rame continua a spingere nonostante non sia ancora trapelato nulla di ufficiale da quello che concerne la Cina. Però o i mercati dicono chi se ne frega qualcosa tireranno fuori e spingono, o se ne fregano della Cina, sta di fatto che le materie prime continuano a voler spingere verso l'alto, non verso il basso. E quindi, tenuto conto che i dati che arrivano ci dimostrano che l'inflazione non sale, ma neanche scende, e sta lì, quindi abbiamo un'inflazione che è stabile, ma dall'altra parte abbiamo delle materie prime che sono sempre lì, che sembra che vogliono allungare, che vogliono spingere. Quindi se l'inflazione sta stabile e tutte le materie prime, da quelle agricole a quelle energetiche, cominciano a salire, allora i problemi della banca centrale inglese sono dei problemi molto, molto, molto reali, ma non sono solo loro. Quindi secondo me, se le materie prime dovessero ripartire con grandissima forza, quindi continuare e accelerare con maggiore forza, ma uscire da livelli importanti, quindi per esempio il petrolio non starà a 70, ma andrà a 90, andrà a 100, 110, finché sta qua, sta solo ballando avanti e indietro, avanti e indietro, ha cercato di rompere il supporto 67, non l'ha rotto, è ritornato a 70, potrebbe tranquillamente tornare indietro. Però questo, unito a cosa sta facendo il rame, a tutte le materie agricole e a tutta un'altra serie di cose, bisogna fare molta molta attenzione, unito al fatto che ci sono anche i tassi. Quindi quello che dico io è che a livello di quadro intermarket è un quadro intermarket che spinge tutto quanto nella stessa direzione. Poi ci vorrà qualcuno che si prende sulle spalle questa logica e che la porta avanti, quindi o che qualche rendimento comincia a rompere a rialzo per problemi di solvibilità, per non so, per qualche ragione, allora a quel punto poi si ha l'accelerazione. Oggi siamo, come dire, dal mio punto di vista siamo a ridosso di una resistenza che potrebbe essere una resistenza pericolosa. Resistenza pericolosa che ci dice attenzione alla ripartenza dell'inflazione, attenzione ai tassi a scadenza lunga, attenzione alle materie prime. Questo è il massimo focus. A collatere di tutta questa situazione qua, e poi concludo, nella giornata di ieri abbiamo visto gli indici andare, soprattutto il Nasdaq, a fare nuovi massimi, come era abbastanza anche prevedibile, per chiudere bene alla fine dell'anno, soprattutto favoriti da Google e dall'arrivo del quantum computer, che anche qua, come il tema dell'intelligenza artificiale, è molto bello, molto figo, mi piace tantissimo, Google stratosferico, però attenzione perché le applicazioni avverranno nel lungo termine e poi i risvolti economici, quindi i vantaggi, i soldi che se ne trarranno da questi grandissimi investimenti si vedranno dal 2026-2027 in poi. Quindi bello l'euforia della notizia che fa salire il titolo e quindi si porta sul Nasdaq. Attenzione perché poi in termini numerici questa roba qua si tradurrà nel tempo, solo che all'inizio il mercato sconta, possiamo alla fine dell'anno, quindi utilizza questo per darsi una spinta, ma dal punto di vista pratico, in termini numerici, non ci saranno dei grandi vantaggi nel breve. Certo che le prospettive future per la medicina, per gli studi, per la longevità, saranno tutti fighissimi e bellissimi, però dal punto di vista numerico oggi sono abbastanza scarsi, anzi sono grandi investimenti. Questo più o meno è un po' il quadro. Quindi monitoriamo queste situazioni perché secondo me sono quelle più interessanti. Dubbi, domande nei commenti come sempre. Un abbraccio a tutti, ciao!